Allora, questa sera cominceremo un nuovo libro, il libro di Osea, uno di quelli che vengono chiamati profeti minori, anche se non è che in qualche modo sono profeti di secondo grado. Il libro dopo Daniele. Allora, il profeta Osea è un contemporaneo di Isaia e Michia. Quindi prima di Geremia, prima della cattività in Babilonia, quando la nazione di Israele era divisa in due regni, quello di Giuda e il regno nord di Israele, mentre Isaia e Michia profetizzavano a Gerusalemme e al regno di Giuda, Osea profetizzava verso i tribù del nord, verso la nazione di Israele. La parola dell'Eterno che fu rivolta a Osea, figlio di Beri, ai giorni di Uzia, di Jotham, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, ai giorni di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Quindi Osea ha profetizzato per circa fra 50 e 60 anni, e le sue profezie cominciarono circa 760 anni prima della nascita di Gesù. Quindi questo è il periodo delle sue profezie. Lui ha un messaggio di riprensione per Israele, di richiamarli al loro primo amore, però lui ha anche tante profezie verso... perché molti dei profeti minori non hanno... sono forti messaggi, no? Giudizio, giudizio, giudizio. Invece Osea, c'è il giudizio, c'è la correzione di Dio, ma c'è anche la grazia di Dio. C'è anche una promessa di guarigione, di perdono nel futuro del popolo di Israele. Quando l'Eterno iniziare a parlare a Osea, l'Eterno disse a Osea, va a prenderti in moglie una prostituta, e abbi figli di prostituzione, perché il paese continua a prostituirsi allontanandosi dall'Eterno. Una richiesta un po' strana, pochettino. E non penso che in un nuovo patto Dio chiederebbe questo di nessuno di noi, perché questi erano altri tempi. E vedremo che la vita di Osea, di sua moglie e di suoi figli, è un segno, un simbolo profetico che parla riguardo alla nazione di Israele. Purtroppo Osea, non penso che lui era tanto contento, dice, la tua vita sarà una scenetta per parlare al mio popolo. Un'altra volta il Signore ha usato questo sistema, diciamo, in Ezechiele, tenete un dito qui in Osea, guardiamo in Ezechiele capitolo 4, dove il Signore chiede a Ezechiele una cosa veramente strana. In Ezechiele capitolo 4, versetto 12. Mangerai questo cibo in forma di focaccia di orzo che cuocerai con l'escremento umano sotto i loro occhi. Cosa? Poi l'Eterno dice, così i figli di Israele mangeranno il loro pane contaminato in mezzo alle nazioni tra le quali io li schiaccerò. Quindi questo era un simbolo del giudizio che doveva venire. Però Ezechiele non era tanto contento e lui disse, allora io disse, ah Signore Eterno, ecco, io non mi sono mai contaminato. Dalla mia fanciullezza fino ad ora non ho mai mangiato carne di bestia morta, naturalmente sbranata, e non mi è mai entrato in bocca alcuna carne impura. quindi questo è un barbecue di cui non voglio fare parte. Allora egli allora mi disse, ecco, io ti do sterco di bue invece di escremento umano sopra quello cuocere il tuo pane. Ma mica! E quindi anche Osea non era l'unico che il Signore ha chiesto una cosa difficile, una cosa che andava contro corrente, contro il pensiero umano. E di nuovo non credo che il Signore chieda a nessuno di noi di sposarci con una prostituta, a meno che non è una prostituta redenta del Signore, perché noi, voi che non siete sposati, il Signore ci comanda di unirci con altri credenti, marito, uomo o donna credente. Però è anche vero che a volte il Signore chiede da noi cose che magari non hanno un senso logico. No, a volte il Signore ci chiede di fare passi di fede. E magari umanamente noi diciamo, ma come posso io fare questa cosa? Per me è una cosa impossibile. Per me non fa senso di fare questa cosa. Ma a volte il Signore ci chiede di fare passi di ubbidienza. Una volta mi ricordo, stavo ministrando nella provincia di Salerno e nella riunione, di solito alla fine della riunione c'era una chiamata davanti, chi voleva ricevere il Signore nella vita, chi voleva preghiera, però come ogni tanto mi piace cambiare le cose, alla fine della riunione ho detto, questa sera non faremo nessuna chiamata avanti, faremo un canto e poi la riunione sarà conclusa. Mentre cantavamo, il Signore mi ha parlato e mi disse, voglio che tu fai una chiamata perché voglio che tu preghi per una persona. E quindi alla fine del canto ho detto, guarda, mentre lodavamo il Signore, sentivo che il Signore mi ha detto questo, e quindi prenderemo un momento ancora di nuovo di lodare il Signore, e chi ha bisogno di preghiera può venire avanti. È venuto avanti una ragazza, io non conoscevo niente della sua situazione di vita, e mentre pregavo per lei, il Signore mi disse di dire queste parole. Questo uomo non è per te. Allora per me era strano di dire queste cose. E infatti io un po' litigavo col Signore. Dicevo, ma come posso io dire questo a questa persona? No, magari si offenderà. Ma quindi ho fatto un po' di lotta interna al mio cuore e alla fine io ho detto, guarda, signorina, non so cosa significa questo, ma io sentivo mentre pregavo per te che il Signore mi ha detto questa parola, questo uomo non è per te. Quando ha detto questa parola, lei ha scoppiato a piangere e poi ha confessato che lei era in una relazione di adulterio con un uomo che non era... E quindi a volte, comprendete, il Signore ci chiede di fare cose che non hanno senso al nostro ragionamento. E qui troviamo Osea in questa condizione. Io non sarei stato molto contento, il Signore dice, Craig, vai a prendere una prostituta per moglie. Non penso che nessuno di noi miriamo, ah, sto aspettando per una buona prostituta. O magari voi donne, no, sto aspettando per un bel delinquente, no, un rapinatore, no. Sto aspettando che arrivi quel tossicodipendente scelto per me. No, no. Ma Osea era un uomo di Dio e lui, anche se andava contro la sua logica, contro il suo pensiero, lui era ubbidiente al Signore. Il nome Osea significa salvezza. Infatti il nome di Giosuè è una congiunzione di Yah, quindi il nome di Dio, e Osea, no? Quindi Dio è salvezza, o Yahweh è salvezza. Quindi questo uomo che ha un nome che significava salvezza, e vedremo in questo libro che i nomi delle persone sono molto importanti, perché anche i nomi hanno un messaggio. E quindi il Signore dice, va a prenderti una moglie di una prostituta che abbia figli di prostituzione, perché il paese continua a prostituirsi allontanandosi dall'Eterno. Quindi questo prendere una prostituta era una figura della condizione spirituale di Israele in quel momento, che loro andavano indietro altri dei, idoli, Baal, questo dio pagano. Così egli andò e prese Gomer, figlio di Dibelaim, ed essi concepì e gli partorì un figlio. Allora, noi non sappiamo se Gomer era già una prostituta o che poi è diventata dopo il matrimonio prostituta, perché notate in versetto 2 il Signore dice prendi una prostituta e anche figli della prostituzione, ma lei non aveva ancora figli, i figli ancora devono venire, e quindi è possibile che parlava il Signore profeticamente che dopo che tu la sposerai lei diventerà una prostituta e tu avrai figli da una prostituta. Non è molto chiaro se lei già era o poi è diventata. Ma comunque lei prende la Gomer. Gomer significa in ebraico completo. Che vedremo in questa storia non sembra una donna tanto completa. Però anche qui è profetico perché Dio, come nella sua vita, anche nella vita della nazione di Israele, porterà a compimento qualcosa. Quindi lei partorisce un figlio, allora l'Eterno gli disse, chiamalo Yisrael, perché fra un po' di tempo vendicherò il sangue sparso a Yisrael sulla casa di Jehu e porrò fine al regno della casa di Israele. Allora, Jezreel vuol dire Dio seminerà. E voi sapete, Galati capitolo 6, quello che l'uomo semina, raccoglierà. E quindi Dio, questo primo figlio, il nome Jezreel, era profetico per dire che io, quello che ha seminato Jehu, adesso arriverà sulla sua testa. Jehu era l'uomo che Dio ha scelto di sterminare la casa di Acab. Ricordate Acab e Jezebel? Un uomo e una donna estremamente malvagi. Allora Jehu è l'uomo che ha ucciso i discendenti di Acab. Acab è stato ucciso in battaglia. È solo che Jehu è andato oltre e ha ammazzato anche un sacco di gente che non erano comandati da Dio di uccidere. E quindi ha fatto questo massacro nella valle di Jezreel e Dio dice che adesso io visiterò e addirittura sarà poi sterminato il regno del nord. E per questo vediamo nel Nuovo Testamento tutto il popolo di Israele, tutto il popolo ebraico, viene chiamato i giudei. Perché il regno del sud, che era, era maggiormente fatto di persone del tribù di Giuda, poi da quel momento in poi tutti gli ebrei israeliti vengono identificati con il tribù di Giuda, anche se tutti non sono del tribù di Giuda. Per il regno del nord, nell'avanti, cesserà di esistere come un regno separato. Allora concepì nuovamente e partorì una figlia. Allora l'Eterno disse a Osea, chiamala Lo-Ruama, perché non avrò più compassione della casa di Israele, in modo da perdonarla. Allora, Ruama vuol dire mostrare misericordia. Lo Ruama dice non mostrerò misericordia. Vedete che ogni figlia che avrà Gomer da Osea, il nome di questi figli sarà una profezia contro la nazione di Israele. Avrò invece compassione della casa di Giuda e li salverò mediante l'Eterno, il loro Dio. Non li salverò con l'arca né con la spada o la battaglia, né con cavalli o cavalieri. Quando ebbe divizzato l'Oruama, egli concepì e partorì un figlio. Quindi due maschi e una femmina. Allora l'Eterno disse a Osea, chiamalo Lo Ami, perché voi non siete mio popolo e io non sarò il vostro Dio. Quindi Ami, mio popolo, Lo Ami, non mio popolo, non sarete mio popolo. Quindi profezie brutte, profezie di allontanamento da Dio, che ormai il tempo di perdono è finito e adesso arriverà il giudizio. Però il Signore dice in versetto 10, tuttavia, anche se io giudicherò la nazione di Israele per il suo peccato, per la sua idolatria, per la sua prostituzione spirituale, tuttavia, il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di essere detto loro, voi non siete il mio popolo, quindi Lo Ami, sarà loro detto siete figli del Dio vivente. Quindi i figli di Giuda e i figli di Israele si riuniranno insieme, nomineranno per se stessi un unico capo e saliranno fuori dal paese perché grande sarà il giorno di Gesreele. Quindi con il giudizio c'è una promessa. Qualcuno si ricorda questa promessa che gli israeliti saranno come la sabbia del mare? Dio ha fatto ad Abramo, bravo. Dio disse ad Abramo, i tuoi discendenti saranno come la sabbia del mare e come le stelle del cielo. E quindi il Signore sta dichiarando che Israele è una prostituta spirituale, mi ha abbandonato per altri dei, per idoli. E anche se io giudicherò questa nazione per la sua idolatria, per la sua prostituzione spirituale, però manterrò il mio patto con Abramo. Anche se Israele non ha mantenuto la sua parte del patto, io manterrò la mia parte. E dopo questo tempo di giudizio, di nuovo Israele sarà chiamato il mio popolo. E noi in un certo senso adesso viviamo in quel tempo, e Paolo parla in Romani capitolo 9, quando i rami naturali vengono potati e vengono in estate i rami salvatici che siamo noi gentili. Però Paolo dice anche in Romani 9 che verrà poi il giorno alla fine dei tempi quando di nuovo Israele, no, tutta la nazione si converterà, riconosceranno che io sono il Signore. E qui è quello che ci parla versetto 11, quando dice che Giuda e gli altri tribù di Israele si riuniranno insieme e nomineranno per se stessi un unico capo. Allora, secondo voi, chi sarà questo unico capo? Gesù, esatto. Quando il Signore tornerà, la parola di Dio dice che Gesù tornerà sul monte Sion. No, Matteo capitolo 24 dice che tutti lo vedranno, il Signore, quando tornerà. E il profeta Zaccaria, capitolo 14, dice che loro guarderanno me che hanno trafitto e faranno lutto come per un unigenito figlio. E quindi tutto il popolo di Israele, i loro occhi saranno aperti e Gesù sarà il loro capo. Dite ai vostri fratelli, Ami, e alle vostre sorelle Ruama. Protestate con vostra madre, protestate perché essa non è mia moglie e io non sono suo marito. Allontani dalla sua faccia le sue prostituzioni e i suoi adulteri di mezzo alle sue mammelle. Allora, da questo comprendiamo che dopo il matrimonio di Osea e Gomar, Gomar si prostituiva. Perché uno che prima del matrimonio non viene chiamato adulterio, giusto? E quindi usa i nomi dei figli per, e la figura della mamma per fare un confronto fra la nazione di Israele. Altrimenti la spoglierò nuda e la renderò come nei giorni della sua nascita. La ridurrò in un deserto, la renderò come una terra arida e la farò morire di sete. Non avrò compassione sui suoi figli perché sono figli di prostituzione. Allora qui Dio sta parlando profeticamente alla nazione di Israele, non sta parlando dei figli fisici di Osea. La loro madre infatti si è prostituita, colei che le ha concepiti si è comportata in modo vergognoso, perché ha detto: andrò dietro i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e la mia bevanda. Secondo voi chi ha dato a Israele tutto quello che avevo? Il Dio pagano? È facile? No, il Signore gli ha dato tutto quello che loro avevano. Però Israele pensava: no, Baal mi ha dato queste cose. Perché le profezie di Osea sono durante un tempo di grande prosperità. Potremmo paragonarlo al mondo occidentale di oggi? No, noi viviamo in nazioni ricche. In cui magari pensiamo che io con la mia forza ho procurato tutte queste cose e non riconosciamo che noi non respiriamo se non è per la grazia di Dio. Il nostro cuore non batte se non veramente la mano di Dio. Ma Israele non era riconoscente e dava la gloria, dava il merito di tutta questa prosperità al suo culto e idoli. Ma il Signore dice: adesso farò vedere il popolo di Israele. Perciò ecco, versetto 6, io ti ostruirò la via con spine, la richiuderò con un muro e così non troverà più i suoi sentieri. E correrà dietro i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà, ma non li troverà. Allora dirà: io andrò a ritornare al mio primo marito, perché per me era meglio allora che adesso. Allora, la Bibbia parla nel libro di Ebrei riguardo il piacere del peccato per una stagione. Guardiamo lì in Ebrei capitolo 11, versetto 24. Vediamo se Andy è veloce con questa cosa. Più veloce di me. Allora in Ebrei capitolo 11 versetto 24, per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo il piacere del peccato. E quindi la Bibbia riconosce che può essere un momento del piacere nel peccato. Ma secondo il libro dei Romani, cos'è il salario del peccato? La morte. Quindi prima o poi i nostri peccati ci riprenderanno. no, raggiungerà il giorno di pagamento. Magari, e voi giovani, no? Magari peccate di questo mondo, magari all'inizio c'è piacere, c'è il divertimento, ma prima o poi comincerà a distruggere la tua vita. E il Signore disse qui di Israele, io rinchiuderò Israele. Lei non avrà più piacere nei suoi peccati. Lei correrà indietro i suoi amanti, ma io non permetterò a lei di raggiungerli. E qui c'è un messaggio anche per noi credenti. Se siamo nati di nuovo per lo Spirito Santo, siamo figli di Dio per fede, noi non possiamo vivere in peccato e goderla. Magari Dio permetterà anche a uno di noi di allontanarci per un periodo, ma io so per prime esperienze che poi diventerà arida la mia vita. No? Dio ci rinchiude, Dio non permette che c'è più piacere in quelle cose. Come il figlio prodigo, no? Conoscete la storia, no? Lui è andato da suo papà, dammi la mia parte dell'eredità. Scopriamo che poi lui è andato a spendere i soldi del papà con le prostitute, a bere, a fare festa. E viene ridotto addirittura a mangiare il cibo dei porci. Che per un ebreo era una cosa, già il fatto che un ebreo curava il maiale era una cosa abominevole. Ma questo ragazzo era ridotto talmente in basso, non solo curava il maiale, lui desiderava mangiare quello che mangiavano loro. Avete mai visto cosa mangiano i maiale? Qualcuno? Qualcuno sa cosa mangiano i maiale? Cosa mangiano? La mondizia mangiano. Quello che noi buttiamo nella mondizia, l'umido, no? I scarti. E la parola di Dio dice che lui era così mal ridotto, sembrava una cosa buona. La mondizia che mangiavano il maiale. E poi la Bibbia dice che poi lui è tornato in sé. E dice, ah, nella casa del padre, anche il più minimo dei fra i servi ha tanto da mangiare. E quindi anche per noi credenti, noi possiamo allontanarci dalla presenza di Dio per un periodo, ma la vita sarà terribile. E il Signore disse anche ad Israele, io metterò, no, come le spine. Io non permetterò più al mio popolo di correre indietro a questi idoli. E io dico, meno male. Non siete contenti? Il libro di Ebrei dice che se noi non partecipiamo nel castigo di Dio, se Dio non ci corregge come figli, cosa siamo? La Bibbia dice siamo figli illegittimi. E quindi anche nella vita di un credente il castigo di Dio è un segno del suo amore. Che Lui non ci permetterà di andare troppo oltre. Lui permetterà le circostanze nella nostra vita di costringerci a alzare la testa come il figlio prodigo e dire, ah, ma sai, fra i fratelli la vita stava meglio, nella presenza di Dio, quei tempi che io stavo nella parola di Dio. Ah, la vita era bello. Cosa sto facendo qua? Or essi non ha riconosciuto che io gli dava grano, mosto, olio e crescevo su argento e oro che essi offrivano a Baal. Quindi Israele dava il credito, la gloria a Baal, questo dio pagano. Ma il Signore dice, sono stato io a dargli tutte queste cose. Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo, il mio mosto nella sua stagione, e lo sottrerò la mia lana, il mio lino che serviva a coprire la sua nudità. Ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno lo salverà dalla mia mano. Farò pure cessare tutte le sue gioie e le sue feste, i suoi nove luni, i suoi sabati e tutte le sue solennità. Devasterò quindi le sue viti e i suoi fichi, e di cui esse dicevo: questi sono i miei regali che mi hanno dati i miei amanti. Così li ridurrò in una boscaia e le bestie dei campi li divoreranno. Questa è una vita senza la benedizione di Dio, lontana dalla presenza di Dio. La punirò quindi per i giorni di Baal, quando bruciavo loro incenso, si ornavano di orecchini e gioielli, e andava dietro i suoi amanti, ma dimenticava me, dice l'Eterno. Quindi parole dure. Ma a volte ci vogliono parole dure. A volte quando siamo lontani dal Signore, il Signore ci deve dare un ceffone. Deve svegliarti. Non vedi dove ti porterà questo stile di vita. Perciò ecco, io la tirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Quindi come il figlio prodigo, no? Finché lui era nel deserto, finché la vita, no? Finché lui ancora aveva i soldi da spendere, non rivolgeva il pensiero verso il Signore. Ma quando ha speso tutto e quel cibo del maiale cominciava a sembrare buona. E anche qui il Signore dice: io porto la nazione di Israele in un deserto. Così lei si sveglierà e comincerà a ragionare bene. E comincerà a pensare quanto era buono quando lei mi era fedele. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là allora le darò le sue vigne e la valle di Accor come porta di speranza. Allora, la valle di Accor, Accor in ebraico significa guai. Ed è un valle mal nominato, no? In varie istanze nel Vecchio Testamento era un valle dove gli israeliti hanno avuto problemi. Ma il Signore dice che io, nel valle dei problemi, nel valle del guai, io darò a lei una porta di speranza. E questo secondo me ci parla della grazia di Dio, che anche quando noi siamo disubbidienti, anche quando noi camminiamo fuori dal volere di Dio e ci troviamo come il figlio prodigo nei guai, nel valle del guai, non è che Dio dice: oh, boh, finito con te, Craig. Questa volta l'hai fatto veramente di brutto, io chiuso con te. Il Signore è così? No, Lui è benigno e misericordioso. E lui dice: anche se tu adesso ti trovi nella valle dei guai, anche lì io aprirò per te una porta di speranza. Anche lì nella valle del guai, se tu ti rivolgi verso di me, io ti darò una nuova vita. Allora le darò sui vigni in Valle Acqua come porta di speranza. Là ella canterà come i giorni della sua giovinezza, come quando uscì fuori dal paese Egitto. In quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai mio Baal. Che Baal in ebraico letteralmente è padrone. Quindi la connotazione era una parola normale nel linguaggio ebraico, ma poi come è diventato un nome di una dieta pagana, poi Dio dice che questa parola sarà cancellata dal linguaggio ebraico da ora in poi. Ma è bello qui che Dio disse che il suo popolo, invece di chiamarmi mio padrone, mi chiamerò Ishi, mio marito. Non siete contenti che il Signore ci ha chiamato in una relazione di amore con sé? No? Lui dice: tu io sarò il padrone e tu, no, ti deve aver paura di me. No, Gesù disse, io vi chiamo amici. Voi che non eravate mio popolo, sarete mio popolo. E io sarò per voi un padre e voi sarete per me figli di Dio. Toglierò dalla sua bocca i nomi di Baal e non si ricorderanno più del loro nome. In quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili della terra. Spezzerò l'arco, la spada, la guerra, eliminandoli dalla terra e li farò riposare al sicuro. Allora, quando si adempierà questa profezia? Dopo l'Apocalisse. No? Dove Isaia, altri profeti, prenderanno le loro armi, le loro spade, li forgeranno in aratri e non ci sarà più guerra. Ed è bello anche qui che Dio, cioè è bello questo passo perché dice che Dio può comandare la natura di essere in armonia con noi. Vi rendete conto? Noi tante volte vediamo circostanze nella vita e perché noi non siamo capaci di giostrarlo, a volte pensiamo che Dio non è capace, ma non è così. Ricordate la storia di Daniele? No, i consiglieri di Nabucodonosor l'hanno fatto un inganno per farlo condannare e Nabucodonosor era dispiaciuto perché lui voleva bene Daniele. Ma l'hanno ingannato e quindi lui è stato condannato di essere gettato nella fossa del leone. Cosa hanno fatto il leone? Hanno fatto cuscino e divano per Daniele. La parola di Dio dice che Dio ha chiuso la bocca del leone. Quindi Daniele era lì tranquillo. Poi quelli che hanno ingannato Nabucodonosor, poi i leoni hanno aperto le bocche. Cioè Dio nella tua vita puoi comandare la natura al tuo favore. Lui può comandare le bestie di darti riposo. Comprendete che quando la nostra vita è piacevole al Signore, quando camminiamo in obbedienza a Lui, Lui può far diventare tutto il mondo in pace con noi. Lui ci può dare favore con il datore di lavoro. Comprendete? Ti finanzierò a me per l'eternità. Sì, ti fidanzerò a me in giustizia, in diritto, in benignità e compassione. Ti finanzerò a me, fidanzierò. A me in fedeltà e tu conoscerai l'Eterno. Allora questa parola fidanzierò, che io confondo sempre con finanzierò, però sai, il fidanzato anche deve anche sganciare un po' di grana, quindi finanza anche, no? Giusto? Pazienza. Ma questa parola è una parola molto bella, in ebraico aras, che vuol dire fidanzato con una casta vergine. E quindi Dio dichiara, anche se lui ha chiamato Israele una prostituta spiritualmente, lui dice, io sono capace, anche se tu hai commesso adulterio, anche se tu mi hai tradito, dopo tutto quello che ho fatto per te, io sono capace di lavarti, di purificarti, che tu sarai come una casta vergine davanti alla mia presenza. Anche Paolo in 2 Corinzi 11 versetto, mi sembra 1-2. Versetto 2, secondo Corinzi 11. Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzato ad uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Allora, come era la chiesa a Corinzi? Non era la chiesa modello. Eppure, non importa quello che noi abbiamo fatto, Dio può renderci vergine, Dio può cancellare, guarire, restaurare tutto quello che il nemico ci ha rubato. Vedete la misericordia di Dio in questo libro? C'è giudizio, ma vedi, perché Dio usa la vita di Osea per paragonare il suo amore verso il suo popolo. No, immaginate un marito che la moglie non tradisce solo una volta, di continuo la tradisce. E per Dio Israele era così. Però il Signore dichiara, dopo questo tempo di giudizio, allora io ti porterò a me in giustizia, in diritto, in benignità, in compassione, in fedeltà. In quel giorno avverrà che io risponderò, dice l'Eterno, risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. E la terra risponderà al grano, al mosto, all'olio, e questi risponderanno a Jezreel. E io la seminerò per me nella terra e avrò compassione di Lo Ruama e dirò Lo Ami, tu sei il mio popolo, ed egli mi risponderà, tu sei mio Dio. Allora, sia Paolo in Romani 9 e anche Pietro nella sua lettera hanno citato questi passi come un adempimento della Chiesa. Guardiamo solo quello in Primo Pietro, capitolo 2. Primo Pietro 2, versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio. E qui Dio sta parlando a ognuno di noi. Sappiate questo. Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, quindi Lo Ami, voi vedete che qui Pietro sta citando Osea. Voi che eravate Lo Ami, ora siete il popolo di Dio, Ami. Voi che non avete ottenuto misericordia, quindi Lo Ruama, ma ora avete ottenuto misericordia, Ruama. Bello, no? E quindi che privilegio che noi abbiamo, che Dio per la grazia ci ha chiamato fuori dalle tenebre nella sua mirabile luce. E siamo una stirpe eletta, un regalo e sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio. E perciò Paolo scrive nei Corinzi, dice, siete stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio nei vostri corpi. Quindi noi non dobbiamo, dobbiamo stare attenti di giudicare Israele, e dire, loro erano idolatri, no? Quando magari anche noi veniamo in chiesa, ti amo Signore, poi magari abbiamo altri idoli, no? Che può essere tante cose per tante persone, può essere la tua macchina, può essere il tuo lavoro, tua famiglia, la tua casa, il tuo giardino. Mi ricordo quando Mark e Renata erano ancora qui. Mark abitava a San Gaetano e c'era un suo vicino di casa. Una volta eravamo lì a mangiare a casa sua e Mark mi dice: vieni, guarda mio vicino. No, questo uomo aveva un giardino, guarda, sembrava veramente un campo di golf. Questo, cioè con forbici che tagli i capelli, lui era giù sdraiato sul prato. No, non sto scherzando, veramente. Perché c'era un bel... Devo dire complimenti, no? Però un po' esagerato, no? Era suo Dio questo giardino. C'era l'olivo là e lui era là. Che uno può anche pulire intorno. Ma lui addirittura era sdraiato. No, tipo che no. E dice... Guarda il mio vicino, ogni giorno è fuori là, guardare l'erba, ogni cosa. È giusto curare il giardino. Non venite a casa mia perché ha bisogno il mio giardino di cura. Però, no, nessuna cosa può essere prima del Creatore. Quello è un idolo. Qualunque cosa che è più importante nella nostra vita... Ci sono interisti qui questa sera? No. Pazienza perché ancora non è cominciata la partita. No? Però quanto in Italia è il pallone, no? Che poi se pensiamo nell'eternità, qualcuno si ricorderà della partita di questa sera? Per il mondo... Un pallone di cuoio che va dentro una rete è una cosa importantissima. Ma secondo voi per Dio è importante? Secondo me per Dio è importante le persone, le anime. Sono preziosi per Lui. Se il pallone va nella rete, penso che il Signore è interessato al fatto. Però anche noi possiamo avere idoli. Quindi stiamo attenti a puntare il dito in questo libro a Israele. Magari permettiamo al Signore, fammi vedere quali sono quelle cose nella mia vita che hanno preso il primo posto. Amen.